Buongiorno a tutti e buongiorno, un saluto caro anche a quelli che ci ascoltano da casa. Allora, come ha ricordato anche Giuseppe nell'introduzione, stiamo studiando la prima lettera ai Corinzi. Siamo arrivati al capitolo 13, quindi qualche settimana fa abbiamo studiato in due puntate, perché sempre ci mettiamo due sere per fare due settimane per studiare un capitolo, abbiamo fatto il capitolo 11. Ora, anche Massimo domenica scorsa ci ha parlato del capitolo 11, e cioè ci ha parlato della prima parte del capitolo in cui si parla del ruolo della donna e dell'uomo, da non sottovalutare, nella Chiesa. Questo lo ricordo solo per esortare alla partecipazione agli studi del giovedì, che si rivelano sempre fonte di benedizione. Oggi quello che vorrei condividere con voi è relativo invece alla seconda parte del capitolo 11, in cui si parla delle modalità della cena del Signore. E qualcuno ci potrà pensare: cosa ci sarà di nuovo da dire sulla cena del Signore? Ne abbiamo parlato tante volte. Beh, che un simile pensiero non sia mai nelle nostre menti, perché la parola di Dio è vivente ed efficace. Continua a parlarci dalla prima volta che l'abbiamo ascoltata. Ogni volta che ascoltiamo o leggiamo la parola di Dio, abbiamo sempre da prendere qualche cosa. Se non fosse così, ma è così, perché la parola di Dio dice che essa è vivente ed efficace, sarebbe bastato leggerla una volta, due volte, e poi basta. E invece è bene che noi ci applichiamo nello studio, nella lettura, rilettura, nella meditazione della parola di Dio. Ebbene, il titolo che ho voluto dare a questa predicazione, come vedete, è «Non disprezzate la Chiesa di Dio», e questo rimprovero lo rivolge Paolo ai Corinzi proprio parlando delle modalità della cena del Signore. Ad un certo punto della lettera troviamo da parte di Paolo una frase severa nei confronti dei Corinzi. Dice Paolo: io non vi lodo perché non vi riunite per il meglio ma per il peggio. Questo pesante rimprovero di Paolo ai Corinzi giustifica il sottotitolo che spesso troviamo nelle nostre Bibbie quando si dice disordini introdotti nelle agapi. Leggiamo allora una prima parte del brano interessato. Prima Corinzi 11 dal versetto 17. Nel darvi queste istruzioni non vi lodo perché vi radunate non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre uno ha fame l'altro è ubriaco. Non avete forse delle case per mangiare e bere, o disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò, devo lodarvi, in questo non vi lodo. Bene, il tema delle divisioni era stato affrontato da Paolo già all'inizio della lettera. Tanto è vero che Paolo si vanta di essere andato tra loro non per battezzare, ma solamente per evangelizzare. E sappiamo che vi erano vari partiti. Io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo, io sono di Cristo. E al capitolo 3 Paolo ricorda che l'unico fondamento su cui edificare la Chiesa è Cristo. Apro una parentesi che non c'entra appieno con l'argomento che voglio trattare oggi, perché quella frase di Paolo, è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, ci lascia un po' perplessi. Senza dubbio noi pensiamo che sia male che ci siano delle divisioni. E qui Paolo non sta dicendo che sia bene, ne ha parlato energicamente già nel primo capitolo. Il primo capitolo, il versetto 10, dice: «Or fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere». Quindi Paolo non sta dicendo che sia bene, ma che è necessario perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Qui lo Spirito Santo, per mezzo dell'Apostolo, sta stabilendo un importante principio sul quale si basa anche la nostra pratica di scelta e di conferma degli anziani. La Chiesa ha il diritto, dovere, di riconoscere in mezzo a sé coloro che sono approvati. Da chi? Dal Signore, ovviamente. Non si parla mai di democrazia, ma di riconoscimento per mezzo del discernimento degli spiriti che il Signore dona alla Chiesa. Al capitolo 12 abbiamo letto che il discernimento degli spiriti è uno dei doni che il Signore elargisce alla Chiesa. Chiudiamo quindi questa parentesi sulla necessità delle divisioni, avendo chiarito, spero, che non è una cosa buona che ci siano delle divisioni, e veniamo all'argomento centrale di oggi, cioè i disordini introdottisi nelle agapi e nel modo di celebrare la cena del Signore. Dopo aver fatto la prima annotazione sul fatto che ci siano divisioni, Paolo passa a parlare della cena. Nel caso delle agapi, il problema delle divisioni era evidentemente aggravato dalla situazione sociale, che era stato ben sintetizzato dal fratello Stefano, che ha condotto lo studio il 27 febbraio scorso. Nei tempi in cui Paolo scriveva, la Chiesa si riuniva nelle case ed evidentemente i più benestanti mettevano a disposizione le loro case per motivi di capienza. Allora, qui è un esempio di una casa greco-romana. Questo è il triclinium, cioè la sala da pranzo riservata ai padroni e agli ospiti più ricchi. Poi c'è tutto l'atrio, c'è il cortile, queste sono le cucine, questa è la zona notte, come diremmo oggi. Allora è chiaro che in certi casi il triclinium poteva essere insufficiente ad accogliere tutti, e quindi i servi, gli schiavi, quelli meno ricchi, meno importanti, si accomodavano dalle altre parti. E naturalmente i servi e gli schiavi arrivavano dopo perché dovevano servire a tavola. E poi c'erano anche i servi e gli schiavi dei non credenti, che prima dovevano servire i loro padroni nelle loro case e poi potevano andare all'agape per avere il pasto comune. E così succedeva a volte che arrivassero e non c'era più da mangiare. I padroni si disinteressavano di questa situazione perché la loro cultura era una cultura per cui, come ci ha ricordato Stefano l'altra volta, vi erano degli strumenti che non parlano e non si muovono, e questi sono gli utensili che normalmente utilizziamo, degli strumenti che si muovono ma non parlano, questi sono gli animali, e degli strumenti che si muovono e parlano, e questi sono i servi e gli schiavi. Questa era la concezione del mondo greco-romano a proposito degli schiavi, e quindi i ricchi non si curavano tanto di questa situazione. E in questo Paolo li riprende. In questo contesto Paolo rimprovera i Corinzi quando dice aspettatevi gli uni gli altri per mangiare. Infatti quando arrivava il turno per mangiare dei servitori, a volte non vi era più cibo. E Paolo dice per questo, mentre uno ha fame, mentre l'altro è già ubriaco. Così Paolo riprende i Corinzi dicendo «O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla, che vi dirò, devo lodarvi, in questo non vi lodo». Qui Paolo ci invita a ricordare che Cristo ha pagato per ciascuno di noi il prezzo del riscatto a caro prezzo, cioè col suo sangue. In questo caso i ricchi disprezzavano i fratelli poveri, per i quali è stato pagato lo stesso prezzo, per cui Paolo conclude disprezzate la Chiesa di Dio. Di per sé non vi sarebbe nulla di sbagliato nel fare il memoriale del Signore all'interno di una cena, anzi, questo potrebbe essere più attinente al contesto ebraico in cui Gesù istituì il memoriale all'interno della cena pasquale. Sta di fatto che il Concilio di Laodicea del 363-64 e precisamente al canone 28 si stabilì che la cena del Signore doveva essere presa in un contesto differente da quello delle agapi che non si dovevano svolgere in chiesa e questo probabilmente proprio per non incorrere negli errori di cui parla Paolo ai Corinzi. Per evitare questa situazione Paolo dice «Non avete forse delle case per mangiare e bere?» invitando quindi i ricchi a mangiare prima e bere prima e in modo da non far vergognare quelli che non hanno nulla. L'agape dovrà essere dedicata al memoriale istituito da Gesù ed è bene che tutti si aspettino per la cena. Al versetto 33 dice «Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri». Andiamo avanti. Dal versetto 23 leggiamo quel brano che ricordiamo quasi ogni domenica al momento dei simboli. «Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane». E dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finché egli venga. Allora Paolo ricorda che fu Gesù stesso a istituire la cena e ne spiega anche il significato. E fino a qui non vi sono molti problemi interpretativi all'interno della Chiesa, o meglio delle Chiese. Possiamo accennare soltanto al fatto che alcuni discutono se sia necessario usare un calice unico anziché i bicchierini. C'è chi dice che non bisogna usare il coltello per tagliare il pane, ma bisogna spezzarlo per ricordare il corpo di Cristo spezzato. E c'è chi dice che la natura stessa del pane dovrebbe essere azimo. Allora la conclusione di tutte queste discussioni è che noi uomini siamo specialisti nel creare delle divisioni basandoci su degli argomenti inessenziali per creare divisioni. Così io penso che ogni chiesa sia libera di usare un rituale piuttosto che un altro nella pace del Signore. Il nocciolo della questione deve essere il motivo per cui noi facciamo questi gesti. Poi anche sulla frequenza non c'è unanimità. Nelle chiese dei fratelli normalmente si fa ogni domenica, mentre in altre assemblee si fa una volta al mese oppure anche una volta all'anno. Noi pensiamo che siccome siamo esseri dimentichevoli, è bene che ogni volta che ci riuniamo ci ricordiamo di quanto il Signore ha fatto per noi e lo facciamo come lui ci ha comandato di farlo. Certo, lo facciamo anche nei canti, nelle preghiere, nelle lodi, ma il Signore Gesù ha istituito questo memoriale e quindi ci sembra giusto che ogni volta che ci riuniamo facciamo questo, ricordiamo il suo sacrificio. Questo non significa che gli altri che fanno in altro modo facciano in modo sbagliato, visto che la scrittura non dà indicazioni precise. La parte che segue invece pone dei problemi un po' più sostanziali. Dal versetto 27. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Allora, quello che ci pone qualche problema e sul quale ci soffermeremo un po' è questo avverbio indegnamente, di cui ora discuteremo il significato. È chiaro che se ognuno di noi esamina se stesso in piena sincerità non potrà mai ritenersi degno della grazia del Signore. Infatti noi abbiamo ricevuto la buona novella dell'Evangelo e siamo stati salvati, ma ciascuno di noi resta un peccatore e inevitabilmente ogni tanto continuiamo a peccare. Sappiamo che il Signore vuole farci fare un cammino di santificazione nel quale, rivolgendoci a Lui e chiamandolo in causa quando siamo colti da tentazione, gradualmente peccheremo sempre più raramente. Quando cadiamo in un peccato, noi sappiamo che questo peccato è già stato lavato dal sangue di Gesù, è già stato perdonato. Il Signore richiede però che noi confessiamo il peccato e facciamo il sincero proposito di abbandonarlo. Quindi è normale che se esaminiamo noi stessi non ci riterremo mai a posto col Signore, e sarebbe un vero guaio se ci ritenessimo a posto col Signore. Tuttavia non è questa l'indegnità di cui parla Paolo, altrimenti al momento della cena tutti i piattini e i bicchierini tornerebbero indietro pieni. Ma noi, il fatto che noi ci riconosciamo peccatori è la condizione necessaria perché possiamo usufruire della sua grazia. Il fatto che riconosciamo di essere peccatori, bisognosi della grazia, è anzi importante perché possiamo accostarci ai simboli. Non è questa l'indegnità di cui sta parlando Paolo. C'era un antico inno che diceva: così qual sono, pien di peccato, ma per tuo sangue che ci ha lavato e per l'invito fatto al cuor mio, ognel di Dio, io vengo a te. Il Signore ci conosceva prima di venirci a chiamare e quindi sapeva che eravamo pieni di peccato. Allora, indegnamente non vuol dire che siamo dei peccatori e che ogni tanto pecchiamo ancora. I nostri peccati sono stati lavati dal sangue di Cristo e sono già perdonati, a patto che li confessiamo e che ci proponiamo sinceramente di abbandonarli. Invece, contrariamente a quanti si riconoscono peccatori, hanno accettato la grazia entrando a far parte del corpo di Cristo, coloro che non hanno ancora fatto pace con Dio e non sono diventati figli di Dio, costoro non possono accostarsi ai simboli, perché non discernono il corpo del Signore. Infatti solo per lo Spirito possiamo capire il significato del pane e del vino. Mangiandone senza aver fatto la scelta di diventare figli di Dio significa mangiare e bere un giudizio contro se stessi. Per questo motivo viene spesso ripetuto dal pulpito che quanti non hanno ancora fatto la scelta per Cristo e lo hanno testimoniato col battesimo da adulti, è bene che si astengano dai simboli. Non è tanto una questione di rispetto formale nei confronti della Chiesa, ma di rispetto sostanziale nei confronti del corpo e del sangue di Cristo, che qui noi ricordiamo, non diciamo che siano fisicamente presenti come fa la Chiesa Cattolica quando parla della transustanziazione. I nostri simboli rimangono pane, rimangono vino e servono per ricordarci l'opera di Gesù. Però mangiare del pane, del vino, senza aver accettato che questi simboli ci ricordino il corpo offerto per noi da Cristo, il sangue versato per noi, significherebbe disprezzare i simboli e disprezzare l'opera di Gesù. Allora, indegnamente è sicuramente riferito a chi non è ancora figlio di Dio, non avendo accettato la grazia offerta dal sacrificio di Gesù. Tali persone è bene che si astengano dei simboli e che si mettano quanto prima in pace con Dio. Quando ricordiamo chi può accedere ai simboli, spesso diciamo chi non ha ancora fatto questo passo può farlo anche in questo momento, è bene che lo faccia il prima possibile. Chiarito questo punto, affrontiamo un'altra importante domanda. Ci possono essere dei figli di Dio che mangiano del pane e del vino indegnamente? Abbiamo già detto che l'indegnamente si riferisce sicuramente a coloro che non sono ancora figli di Dio. Ma ci possono essere dei figli di Dio che hanno già preso questa importante decisione e che mangiano del pane e del vino indegnamente? Abbiamo già chiarito che il peccato non è un problema davanti al Signore se si confessa e si abbandona. Tuttavia un credente nato di nuovo può trovarsi in una situazione peccaminosa che lo attanaglia a tal punto da non volerlo confessare e abbandonare. Per esempio Paolo andò dai Corinzi anche per riprendere il famoso peccatore che conviveva con la moglie del padre. E quello era un peccato continuativo, pubblico, e quindi Paolo lo riprese, questa riprensione ebbe effetto, questo lo veniamo a sapere poi dalla seconda lettera ai Corinzi. Oppure ci potrebbe essere il problema di chi convive in adulterio con una persona sposata o divorziata senza giusta causa. E noi sappiamo che per Gesù l'unica causa l'unica causa in cui il divorzio è ammissibile è detta in Matteo 5,32. Ma io vi dico, chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa una donna ripudiata commette adulterio. E questo, come dicevo, era anche uno dei motivi che aveva spinto Paolo ad andare a trovare i Corinzi. Lo Spirito Santo dice: ognuno esamini se stesso. Se chi sta per accostarsi ai simboli si rende conto di essere in una tale posizione, è bene che si astenga dai simboli e che sistemi prima quella situazione, altrimenti disprezza il sangue del Signore e ciò che Gesù ha fatto per lui. Le conseguenze di tale indegnità sono elencate chiaramente al versetto 30. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati e molti muoiono. Quindi indegnamente è riferito anche a chi, pur essendo figlio di Dio, nato di nuovo, è in una situazione di peccato continuativo che non intende abbandonare. È bene che esamini se stesso e che abbandoni quel peccato, altrimenti si astenga dai simboli. Un altro motivo di indegnità potrebbe essere il fatto di non perdonare un torto subito o comunque di avere qualche risentimento nei confronti di qualche membro del corpo di Cristo. È Gesù stesso che dà istruzioni a proposito. Matteo 5, 23 e 24 dice: «Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta». Ora, oggi noi non dobbiamo presentare nessuna offerta, perché l'unica offerta definitiva e perfetta l'ha fatta Gesù sulla croce. Per questo motivo, al momento dei simboli, cioè quella situazione in cui noi ricordiamo l'offerta che Gesù ha fatto, se esaminando noi stessi ci rendiamo conto di essere in una di queste situazioni, è bene che ci asteniamo dai simboli per andare prima a riconciliarci. Quindi indegnamente è riferito anche a chi, pur essendo un figlio di Dio nato di nuovo, è in una situazione di dissidio con un altro membro del corpo di Cristo. È bene allora che, esaminando se stesso, si astenga dai simboli fino a che non ha chiarito la situazione col fratello. Il Signore, per mezzo di Paolo, non vuole esortarci ad astenerci dai simboli alla leggera, ma anzi vuole esortarci a convertirci, se ancora non l'abbiamo accettato, ad abbandonare il peccato abitudinario e a riconciliarci col fratello. Per questo motivo Paolo ci invita ad essere attenti a quello che stiamo facendo, a non prendere alla leggera quello che facciamo, a non disprezzare la Chiesa di Dio mostrando disprezzo per il sangue versato da Gesù o per il fratello con cui siamo in lite o per il peccato per cui Gesù ha pagato un caro prezzo. Ora, il termine disprezzare, che qui Paolo usa in diverse occasioni, vuol proprio dire non riconoscere il prezzo, non riconoscere il valore che qualcuno o qualcosa ha. Quindi giustamente Paolo dice: non disprezzate la Chiesa di Dio, includendo in questa espressione tutte le cose che abbiamo detto: disprezzare l'offerta di grazia del Signore, disprezzare il sangue che Gesù ha versato per perdonare i peccati, o disprezzare i fratelli per i quali è stato pagato lo stesso prezzo. Qualcuno potrebbe non essere pienamente d'accordo sugli ultimi due punti, ritenendo che il mangiare indegnamente sia solo da riferirsi ai non credenti. Noi invece pensiamo che, leggendo 1 Corinzi 11, versetti 31 e 32, troviamo una giustificazione in quello che ho appena finito di esporre. Versetto 31: «Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo». Il giudizio del Signore ha lo scopo di correggerci. Per questo capiamo che sta parlando anche ai figli di Dio. Il mondo viene giudicato e condannato, ma i figli di Dio sono giudicati allo scopo di riportarli sulle vie del Signore. Ed è per questo che la lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 6, dice: «Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce». Quindi la correzione da parte del Signore è quella di riportarci sulla giusta strada. Mi avvio alla conclusione e faccio un'ultima considerazione sul ruolo del Consiglio degli Anziani. Nelle lettere più volte Paolo ci esorta al fatto che ognuno debba esaminare se stesso, e questo è di fondamentale importanza da tutto quello che abbiamo detto. Ma ci sono anche coloro che sono chiamati a vigilare sul gregge. Ognuno deve esaminare se stesso, ma è necessario che i conduttori esercitino la vigilanza sui casi che abbiamo appena nominato. E se noi anziani vediamo qualcuno che si accosta ai simboli sapendo che si trova in una delle tre situazioni che abbiamo citato, è dovere che gli anziani segnalino all'interessato la cosa allo scopo di sanare la situazione. Altrimenti le conseguenze che abbiamo letto al versetto 30 si faranno sentire. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Questa non è una condanna automatica, perché il Signore naturalmente è molto paziente con noi, siccome il suo scopo non è quello di punirci ma è quello di redimerci. È chiaro che il Signore è paziente e attende, caso per caso decide Lui, giudica Lui, e attende che uno metta fine alla situazione indesiderata. Allora, noi sappiamo anche che dal capitolo 12 della lettera ai Corinzi, al versetto 26, se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Allora, è nostro dovere, come collegio degli anziani, ammonire i disordinati. Speriamo di non doverci trovare in una simile situazione, ma è necessario che la Chiesa sappia che nel caso questa disciplina debba essere esercitata, lo scopo è quello dell'amore, lo scopo è quello di di sanare la situazione, e l'unico motivo per cui questo va fatto è per il bene dell'interessato e anche dell'intero corpo, perché se il Signore decide di disciplinare un membro disordinato con la malattia, con la morte, quindi quel membro soffre, l'intero corpo ne soffre. E quindi gli anziani sono chiamati anche a vigilare su questo aspetto. Che il Signore accolga la sua parola nei nostri cuori e ci aiuti a metterla in pratica. Amen.